I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire on the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the 10 hours gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Ispirata dal romanzo di fantascienza Il cacciatore di androidi, in originale Do Androids Dream of Electric Sheep, scritto da Philip Dick nel 1968, l'epopea futurista di Ridley Scott, Blade Runner, inizia nel 1982 con una International Cut, prosegue con una Director's Cut del 1992 e una Final Cut del 2007. Ad accompagnare lo spettatore oltre il confine che separa la città di Los Angeles dalle colonie extramondo c'è l'incredibile colonna sonora composta dal greco Vangelis, uscita ufficialmente in tre forme: quella suonata dalla New American Orchestra, una prima versione di Vangelis e una versione comprendente tre CD in occasione del 25° anniversario del film. Novembre 2019. In un futuro ormai non troppo lontano ci addentriamo nella megalopoli futurista di una Los Angeles multietnica e violenta. La pioggia è incessante, i vicoli sono illuminati da una foresta di neon, regnano il disordine e la decadenza. Tra grattacieli imponenti e bagliori di fuoco spicca l'enorme palazzo della Tyrell Corporation, multinazionale produttrice dei replicanti, organismi viventi uguali in tutto e per tutto agli esseri umani, ma con una forza superiore. Essi sono apparentemente privi di sentimenti, destinati alla schiavitù nelle colonie extramondo e con una longevità limitata a 4 anni. Gli androidi, inizialmente creati come soldati perfetti, cominciano a ribellarsi all'idea di divenire docili funzionari coloniali ed è compito della squadra speciale Blade Runner eliminare i replicanti presenti sulla Terra. Sei androidi di ultima generazione chiamati Nexus 6 hanno provato ad introdursi nella Tyrell Corporation. Due sono finiti in un campo elettrico rimanendo folgorati, mentre gli altri quattro sono fuggiti. Rick Descartes, ex poliziotto in grado di visualizzare l'aura di emozioni delle persone grazie anche all'ausilio di un test denominato Voidcraft, è il perfetto seguito di androidi. Costretto dal capo della polizia Bryant a riprendere il suo vecchio lavoro di cacciatore dei replicanti, ora ha l'importante incarico di eliminare, o meglio ritirare, i quattro replicanti fuggiti dalle colonie. Prima di iniziare il lavoro, Deckard però si reca alla Tyrell Corporation per eseguire il test su una replicante modello. È qui che conosce la bellissima Rachel, assistente del dottor Tyrell. Il test consiste in un interrogatorio condotto con un oculare puntato sull'occhio. Il replicante, di fronte alle domande pensate per suscitare una forte reazione emotiva, tradisce la sua natura, con improvvise dilatazioni e contrazioni della pupilla, essendo incapace di controllare le emozioni a causa della mancanza delle esperienze di vita vissuta. Bastano poche domande per comprendere la vera natura di Rachel, una natura di cui presto anche lei verrà a conoscenza. più umano dell'umano è il motto della Tyrell Corporation, e con i Nexus 6 sembra che siano riusciti nel loro scopo. Anche Rachel è un esperimento, una replicante che crede di essere umana per colpa di quelle false memorie che le sono state impiantate. Dopo alcune indagini, Decker riesce a scoprire il primo dei quattro replicanti, Zora. Scatta una accanita inseguimento nelle vie della metropoli, nel quale Deckard riesce ad eliminarla ma viene attaccato dal replicante Leon. Quando Deckard è sul punto di morire, è proprio Rachel a salvargli la vita. Deckard decide dunque di non ucciderla, nascondendola a casa sua. In queste atmosfere post-apocalittiche, sospese tra un romantico film noir e la fantascienza urbanistica più underground che si possa immaginare, si innestano le melodie eleganti e le sequenze elettroniche dei brani di Vangelis. Zora e Leon sono morti, replicanti di un'umanità ormai in preda a una cecità ignorante del mondo, quella cecità che poi viene confermata dal modo in cui Roy uccide il progettista genetico Chu, Sebastian e lo stesso Tyrell nel tentativo di cercare una risposta, una soluzione per prolungare la propria vita. Schiacciando gli occhi con le dita, Roy dimostra che quella è la giusta fine per chi è incapace di vedere, di provare emozioni. Il replicante si dimostra così più umano degli umani. Deckard, informato del duplice omicidio, si reca nell'appartamento di Sebastian, ipotizzando che i due replicanti si sarebbero rifugiati lì dopo i delitti. Al suo arrivo viene attaccato da Pris, compagna di Roy, ma riesce a ritirarla sparandole. Sarà un evento decisivo per Roy, che una volta scoperta la morte di Pris, decide di dedicare i suoi ultimi istanti di vita alla vendetta. Nella futuristica fatiscenza della città di Los Angeles ha luogo lo scontro fra replicante e Deckard. Nel tentativo di saltare da un tetto all'altro, Deckard cade, aggrappandosi fortunatamente ad una barra di metallo sporgente, rischiando però di non mantenere a lungo la presa. Roy, in virtù della sua superiore agilità, si ritrova con un balzo dall'altra parte, in una posizione privilegiata rispetto a Deckard. I due si guardano negli occhi e Roy ribadisce al suo nemico come ci si sente a vivere come schiavo. Deckard è sul punto di cedere e cadere nel vuoto, quando, inaspettatamente, Roy lo afferra al volo con un solo braccio e lo solleva, mettendolo in salvo sulla tettoia. Roy, oltre a salvare la vita a Deckard, gli trasmette la volontà di vivere, così come Rachel riaccende l'emozione dell'innamoramento. Deckard diventa così un replicante dei replicanti. Allora cosa distingue l'uomo vero dall'androide? Anche lui possiede sentimenti, anche lui può piangere, anche lui ha ricordi, magari prefabbricati, ma che egli crede suoi. Questo è il dramma del cyborg, scoprire di essere un oggetto, ma in fondo è anche il dramma del cacciatore di androidi. Solo con se stesso, chiuso nella sua soggettività, finisce per essere meno umano del suo replicante. E nel monologo finale, Roy rivive ogni attimo della sua breve vita, consapevole che da lì a poco morirà. La pioggia scroscia la tente sul suo corpo seminudo, svestito come la sua anima di androide. La singolarità, la vanità e il dolore della vita sono metaforizzati dalla lacrima dispersa nella pioggia. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.